con noi il padre Francesco Trivelli, che non so se qualcuno lo conosce, lui sta ad Arezzo ed è stato ordinato da poco sacerdote, quindi insomma è una grande benedizione e grazia che per noi averlo qui tra di noi. Questa sera noi continuiamo l'iter formativo che riguarda il servizio, quindi che la volta scorsa abbiamo parlato di Gesù come modello di servizio e quest'altra volta invece scendiamo un po' più nel dettaglio con il servizio a noi stessi, il servizio a se stessi, come possiamo scoprire che nella nostra vita Cristo in qualche modo ci ha lavato i piedi, per poi concludere a Machia d'Aprile con Don Pasquale Coronato, con invece noi che andiamo a lavare i piedi agli altri, quindi questo è il nostro itinerario sul servizio, il modello, noi stessi, gli altri e poi in conclusione a giugno il servizio in fraternità perché che ci prepariamo al capitolo, al discreto. Quindi ora lascio la parola a Padre Francesco, che come mi hanno detto sia Padre Gianluca Manganiello che il nostro caro Padre Giacinto ha proprio il dono della catechesi, quindi che ascoltiamo con grande attenzione. Grazie e pace e bene.
Allora, dico una parola perché... Innanzitutto gli farò un batto in mano perché sarà il nostro novello. Come dire grazie al Signore per gli facciamo un questo è meglio passare, quindi è più che fresco. Anzi, è ancora caldo. Lo so. Che siete andato pure tu e poi sapete anche che fosse lui. Perché cosa hai guardato?
Anche quando l'ho provato.
Perché era più anziano, gli è rimasto nessuno come lui. Fatto bene. Quindi veramente è un dono di Dio, come diceva la Esther, e ci auguriamo che gli altri giovani possano arrivare al sacerdozio. Facciamo una preghiera che qui nasce qualche bambino che attorno a noi. Ci fa la materia prima, Francesco, qua attorno a noi, tutte persone alla più piccolina del 91 anni, quindi immagino un po' che solamente proprio nello Spirito Santo passano fuori i bambini. Comunque, a me dall'aspetto, no, come padre Arsenio, quindi desta veramente serenità, amore e quindi è fiducia. Questo è verissimo. Se guarda a me, a te se ne scappa. Quindi c'è una cosa, quindi... Il buongiorno si vede dal mattino, quindi lo ringraziamo, se veramente c'è il dono della catechesi, e non è semplice, perché tutto sa dire qualche cosa, però di sapere infondere per i suoi fratelli ciò che veramente uno ha e che può trasmettere è un'altra cosa. E anche perché San Tommaso d'Aquino oggi è veramente quello che è, no? Anzi, vi direi, perché vedete tante cose tutto su internet, è davvero un po' che San Tommaso d'Aquino chi era? Perché oggi è San Tommaso d'Aquino, e vedrei mezzo napoletano, anche se è nato presso Cassino, però è una figura veramente splendida, quindi è dottore della Chiesa, quindi cioè è uno grande, non voglio togliere il tempo a lui, però veramente ve lo consiglio, vediamo chi è Tommaso d'Aquino. Perché è un capisaldo proprio della teologia, diciamo così, filosofia, e quindi quello che è. E noi ci auguriamo che lui possa veramente apprendere da San Tommaso, perché quando abbiamo fatto santo, dice, ma che miracolo ha fatto? Perché il miracolo non aveva fatto. Ha sempre studiato, lo chiamavano il bue muto. Perché? Perché era silenzioso, grosso, quindi bue muto. Disse a Sant'Alberto Magno, che era anche domenicano, ce ne ho preoccupati. Anche se adesso è muto, un giorno muggirà e se tutti quanti sentiranno la sua dottrina e si è verificato. Quindi nel 1200, non so, poi dopo San Francesco. Quindi si pensava che fosse un grande uomo, cardinale, papa, scelse i frati domenicani, i mendicanti, assieme a San Francesco, San Domenico e San Francesco, chiedo scusa, quindi lo preghiamo perché veramente San Tommaso è quello che è, lo conosce almeno perché è mezzo napoletano perché ha studiato qui e a 18 anni andrò a farsi frate, Quindi inaspettatamente tutti i parenti, sa come, come Santa Chiara, ma dove vai, che te lo fa fare? Irremovibile. Allora, diamo la parola a Padre Francesco, con lui che posso venire più spesso, perché questo dono non lo devo sminuzzare, no? Pane spezzato. E ascolto anche io volentieri.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sposa dello Spirito Santo, prega per noi. Dal Vangelo di Giovanni. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: Tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: Se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: Non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Bene, prima di entrare nel vivo di questa nostra riflessione, permettetemi di rivolgere a ciascuno di voi il mio più caloroso ringraziamento per questo invito, per questa opportunità che mi offrite questa sera. Abbiamo tutti l'opportunità di conoscerci, di entrare subito in sintonia, in comunione spirituale. E sapete, la comunione spirituale, la comunione di preghiera, all'interno della Chiesa è fondamentale, perché si cammina insieme verso la santità. Il nostro cammino non è il cammino di un singolo, ma il cammino di una comunità verso la patria eterna. Io sono quindi frate Francesco, ho 31 anni ed esattamente da 10 anni sono in convento. Voi sapete che la formazione di noi frati è molto articolata, conosce diverse tappe. Io ho iniziato 10 anni fa nel convento di Arienzo, dove mi trovo attualmente, per poi seguire altri percorsi. Sono stato a Giffoni Valle Piana per l'anno di postulato, a Murano Calabro per il noviziato, nel 2005 ho emesso la mia prima professione religiosa. Poi sono stato 3 anni a Campobasso e infine a Bari per gli studi filosofici e teologici, alla fine dei quali ho prima emesso la professione perpetua nell'ordine, nel 2009. Poi sono stato ordinato diacono il 14 maggio 2011 dalle mani di Monsignor Calogero Peri, nostro vescovo cappuccino a Caltagirone in Sicilia, e infine il 7 dicembre scorso, per le mani di Monsignor Giovanni Rinaldi, vescovo di Acerra, sono stato ordinato presbitero. Il tema di questa sera è quello del servizio. Io vorrei subito ricollegarmi al dono del sacerdozio, ricevuto proprio qualche mese fa. Perché se nella Chiesa c'è un servo per eccellenza, questo è proprio il presbitero, è proprio il sacerdote. Sapete che il santo curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney, riflettendo sul dono che aveva ricevuto con l'ordinazione sacerdotale, diceva: fratelli, il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù. E poi aggiungeva: se il sacerdote si comprendesse nella sua dignità, all'istante morirebbe d'amore. È una dignità così grande quella del sacerdote, che a noi sacerdoti, i quali siamo investiti di questa dignità, sfugge, è troppo grande, è qualcosa di troppo, troppo grande. E quindi la nostra mente, la nostra povera umanità è incapace di carpirne tutta l'intensità, tutta la grandezza. Eppure la dignità che il sacerdote riceve mediante l'imposizione delle mani del vescovo non è fine a se stessa. Noi non siamo sacerdoti per noi stessi. Guai se così fosse. Il sacerdozio nella Chiesa, sottolineo questa parola, è un ministero, cioè è un servizio. Noi siamo sacerdoti non per noi stessi, ma per il popolo di Dio. Se noi ci appropriassimo di questo dono, noi saremmo degli usurpatori dei doni di Dio. Perché? Perché Dio dà un dono all'uomo sempre per il bene comune. E mi riallaccio quindi al discorso iniziale, la Chiesa famiglia, la Chiesa comunione, la Chiesa comunità di fratelli che camminano insieme verso una meta che è la santità e quindi la salvezza delle anime. Il sacerdote quindi è configurato al Cristo buon pastore, ma ancor più è configurato al Cristo servo. E non è un caso che il sacerdozio nasce in modo ufficiale in quel giovedì santo, quando Gesù si cinge i fianchi con l'asciugamano e comincia a lavare i piedi dei suoi discepoli, dicendo loro: vedete, io vi sto conferendo una grande dignità, ma questa dignità la dovete esplicare attraverso il servizio ai fratelli. Se voi non servite i vostri fratelli, avete fallito in partenza nella vostra missione. Quindi il sacerdote uguale servo. Gesù pastore, ma Gesù servo. Voi sapete che il termine servizio e servo ricorre molto spesso nella Sacra Scrittura, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Le citazioni sono continue, frequenti. Nell'Antico Testamento la parola servo compare soprattutto nel cosiddetto profetismo. Sono soprattutto i profeti che fanno riferimento al servo di Yahweh. Ricordate Isaia, il quale parla del servo di Yahweh, Gesù servo che come agnello mansueto offrirà il proprio sacrificio, come pecora muta davanti ai suoi tosatori. Gesù stesso, iniziando la sua vita pubblica, dirà: io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Maria, nel Magnificat, dirà: io sono la serva del Signore, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Vedete che al servizio è sempre associata quest'altra parolina che dopo approfondiremo, l'umiltà, perché il servizio, il servo, è espressione dell'amore e dell'umiltà di Dio. Nel Nuovo Testamento vi dicevo che le citazioni in riferimento al servo e al servizio sono molto frequenti. Ricordate il famoso inno paolino nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2? Che cosa si dice? Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo. Vedete, ritorna la parola servo. Sta ad indicare che Dio si annichilisce, si spoglia di tutto, potremmo dire che si dimentica della sua regalità divina per assumere la condizione della nostra povertà umana. Mi è piaciuta molto l'espressione ascoltata di recente di uno degli astronauti che nel 1973 approdarono per la prima volta sulla Luna. Quest'uomo, ritornato sul nostro pianeta dopo questo viaggio spaziale, ebbe a dire questa stupenda espressione. Per noi cristiani non è strabiliante che l'uomo sia arrivato a camminare sulla Luna, ma è strabiliante che Dio sia arrivato a camminare sulla Terra. Noi spesso ci dimentichiamo di questo. Dio lascia il suo trono regale per compromettersi con la nostra umanità fragile, segnata da tante miserie, da tanti limiti. Gesù abbandona il suo trono regale per diventare simile a noi in tutto, fuorché nel peccato. È meraviglioso, fratelli e sorelle, noi non dobbiamo mai dimenticare che l'essenza del cristianesimo parte proprio da qui, da questo atto libero di Dio che si spoglia di tutto e diventa uomo. Voi sapete che questo mistero era particolarmente caro a Francesco d'Assisi, il quale vi ritornava continuamente. Si dice nelle fonti francescane che Francesco continuamente meditava il mistero dell'incarnazione e il mistero della passione del Signore. Anzi, dice Tommaso da Celano che Francesco continuamente meditava l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione. Dio che si spoglia di tutto è l'immagine dell'umiltà di Dio. Dio che abbraccia la croce è l'immagine della sua carità, del suo amore appassionato per noi, verso l'uomo. Scendiamo ancora più in profondità nella nostra riflessione. Voi sapete che il cristianesimo, a differenza di altri fedi, si distingue per un fatto particolare. Mentre le altre religioni, esistenti già prima dell'avvento di Gesù sulla terra, compivano un cammino ascendente, cioè era l'uomo che si metteva sui passi di Dio, che lo cercava, che indagava nella misteriosa via della divinità, col cristianesimo avviene esattamente l'opposto. Non è più l'uomo che va incontro a Dio, ma è Dio che va incontro all'uomo. È qualcosa di strabiliante nel vero senso della parola. Dio si mette sui passi dell'uomo. Vedete, la storia contenuta in questo libro, che è la Sacra Scrittura, è una storia molto particolare. È la storia dell'amore di Dio per l'uomo, ma è anche la storia del tradimento dell'uomo verso Dio. Noi diciamo che la Bibbia contiene un messaggio fondamentale, che è l'amore. Qualcuno ha detto che se tutta la Scrittura andasse smarrita, basterebbe questa espressione, Dio è amore, per sintetizzarla, per racchiuderne il significato più profondo. Però questo amore di cui parla la Scrittura è un amore unilaterale, cioè è l'amore di Dio per l'uomo, ma sicuramente non è l'amore dell'uomo per Dio, perché fin dalla nostra comparsa sulla terra noi abbiamo tradito e ritradito la fedeltà di Dio. Ma Dio non si è mai scoraggiato, non si è mai rassegnato. Come un innamorato in cerca della sua innamorata, si è rimesso sui passi dell'uomo. Io dico sempre che noi abbiamo tanti hobby, abbiamo tanti interessi. L'interesse di Dio è uno solo, l'interesse di Dio e l'uomo. Noi siamo la passione di Dio. Dirà un padre della Chiesa, Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo che vive, è l'uomo vivente. Per il semplice fatto che noi esistiamo, siamo gloria di Dio. Siamo stati desiderati da Lui. Siamo il frutto del palpito del cuore di Dio. Dio ci ha pensati. Quando nessuno immaginava sulla terra la nostra presenza, Dio l'aveva già concepita. Noi qui presenti siamo stati sognati, siamo stati desiderati da un Padre fin dall'eternità. Ci pensiamo a questo? Siamo consapevoli di questo? Allora volersi bene, vedete, imparare a stimarsi, significa fare in un certo senso il gioco di Dio, il quale ci ha amati per primi. Noi ci dobbiamo voler bene per amare anche i fratelli, perché Dio ci ha amati per primi, Dio ci ha desiderati. Non siamo qui per il frutto del caso, siamo qui perché Dio ci ha voluti. La nostra esistenza, la nostra vita, ogni istante della nostra giornata è gloria di Dio, perché è il frutto della sua volontà. Vi dicevo che il servizio, quindi, in Gesù, nella Madonna e nei Santi, è espressione di amore e di umiltà. Vedete, anche San Tommaso d'Aquino, che padre Arsenio prima ha citato, è stato un uomo geniale, un uomo dall'intelligenza fuori dal comune. Qualcuno addirittura ha osato definirlo l'essere più intelligente che sia mai comparso sulla faccia della terra. Tant'è vero che dopo 8 secoli di storia, la Chiesa, il cristianesimo si cofonda ancora sul pensiero tomista, e il pensiero tomista è proprio quello scaturito dal pensiero di un uomo, San Tommaso d'Aquino. Quest'uomo ha scritto dei libri straordinari per l'epoca, la più importante, la Summa Teologica. San Tommaso, quando scrisse questo libro, alla fine del suo capolavoro, pensate un po', per umiltà, voleva addirittura bruciarlo. Diceva no, questa è aria fritta, è frutto di un pensiero di un uomo strano, sicuramente non è opera di Dio. A Napoli, nella chiesa di San Domenico Maggiore, si conserva un bellissimo crocifisso, molto antico, risalente all'anno 1000. La tradizione vuole che questo crocifisso miracolosamente abbia parlato a San Tommaso d'Aquino dicendogli queste testuali parole. Bene, bene hai scritto di me, Tommaso. Dimmi, figlio mio, che cosa vuoi che io ti dia in cambio? Che cosa vuoi che io faccia per te? Sapete il santo che cosa rispose? Signore, dammi te e mi basta. Ecco il santo. Il santo sa che è un servo. Gesù dice nel Vangelo: voi dovete ritenervi servi, addirittura dei servi inutili. Alla fine dovete dire: quello che ho fatto non è merito mio, ho fatto quanto dovevo fare, perché Dio mi ha dato la forza di attuarlo. I santi hanno fatto così, non si sono mai appropriati dei doni di Dio. Attenzione, nel momento in cui l'uomo crede di essere qualcuno o di essere qualcosa, quei doni che Dio gli ha dato si ritorcono contro se stesso. Dio si serve dei tuoi doni per smascherarti, per far venire fuori i tuoi limiti, le tue miserie. Ecco perché l'umiltà e la carità vanno sempre insieme. Se la Madonna ha potuto dire l'anima mia magnifica il Signore, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, è perché sulla terra non è mai comparsa una creatura più umile di Maria. E se per assurdo Dio avesse trovato sulla terra una creatura più umile della Madonna, non avrebbe esitato a scegliere proprio quella per incarnarsi, escludendo Maria. Ma questo non era possibile, perché la Madonna era la piena di grazia, quindi la piena dell'umiltà di Dio. Carità e umiltà vanno sempre insieme. Gesù ci dice che noi dobbiamo servire, il servizio come espressione d'amore. Però dobbiamo anche riconoscere una cosa, che amare non è semplice. È facile amare chi ci ama, molto più difficile amare chi non ci ama. La sfida sta proprio qui. Il cristiano è chiamato per vocazione ad amare coloro che non lo amano. Gesù dice nel Vangelo, se amate coloro che vi amano, che merito ne avrete. Anche i pagani fanno lo stesso. Però aggiunge, la sfida è proprio questa, amare chi non vi ama. Anzi, io sono venuto per le pecore smarrite del popolo di Israele, cioè per coloro che rifiutano l'amore di Dio. È proprio per quelle persone io do la vita, do me stesso, in sacrificio di espiazione. Vedete, fratelli carissimi, il cristianesimo sta tutto qui. Il cristianesimo è amore. Noi possiamo fare anche miracoli, possiamo anche spostare le montagne, ma se non sentiamo dentro di noi l'anelito verso il fratello e verso la sorella, stiamo perdendo tempo. Vi dicevo che amare però è molto difficile. Perché? Perché ciascuno di noi porta dentro di sé i residui del peccato originale. Sulla nostra stessa anima ci sono i graffi del peccato. E queste ferite, se non ci stiamo attenti, rischiano sempre di aprirsi e di sanguinare. E i danni possono essere peggiori di quelli di una volta. Allora qual è il segreto? Com'è possibile amare il fratello che non mi ama? Com'è possibile inginocchiarmi ai piedi di un fratello che magari farei di tutto per evitare, per non incontrare? Il segreto è Gesù Cristo. Gesù ha detto, senza di me voi non potete fare nulla. Se senza Gesù noi non possiamo fare nulla, tantomeno possiamo amare chi non ci ama. Allora il segreto è riempirci di Dio. È permettere a Cristo di amare l'altro, di amare il fratello attraverso di noi. Noi ci sentiamo attratti dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle nel momento in cui saremo riempiti della grazia di Cristo, nel momento in cui i sentimenti di Gesù diventeranno i nostri, nel momento in cui il nostro cuore si sintonizzerà col cuore di Cristo. Altrimenti sarà tutto impossibile, sarà tutto vano, anche lo sforzo minimo sarà vanificato dal nostro peccato, dalle nostre colpe, che sono passate, ma che rischiano sempre di ripresentarsi e fare dei grossi danni in chi apre le porte al male. Allora, attenzione, riempirci di Gesù. Questo è il segreto dell'amore e del servizio. Santa Teresa di Gesù Bambino è una santa che ha vissuto appena 24 anni, raggiungendo le vette della carità evangelica. Una volta una sua consorella va a farle visita nella sua cella. Sono gli ultimi giorni della vita di questa piccola santa, la quale, a suo dire, trascorreva tutte le sue giornate pregando, meditando. Teresa sta molto male. La malattia, la tisi l'ha consumata. Ed è ormai prossima a lasciare questa terra. La consorella le dice, Teresa, che cosa fai tutto il giorno? Come passi le tue giornate? Teresa la guarda con i suoi occhi espressivi e pieni di luce e le dice, prego, prego dalla mattina alla sera. Preghi? E che cosa dici a Gesù? Niente, lo amo. Questo è il vertice del cammino cristiano. Nel momento in cui l'uomo si innamora di Cristo e fa esperienza di Lui, del suo amore, tutto diventa possibile. anche il servizio, anche all'amore, a chi nei nostri confronti magari ha astio e ha repulsione. Però vi ripeto, la sfida sta proprio in questo. E se la Chiesa è la comunità di fratelli che camminano insieme verso la stessa meta, che è la salvezza dell'anima, perché voi dovete capire questo, dovete sapere questo, che nella Chiesa tutto è funzionale a questo scopo, alla salvezza dell'anima. Tutte le cose belle che noi facciamo, preghiere, opere penitenziali, carità, assistenza, sono tutte finalizzate a questo obiettivo, a questo scopo, salvarci, diventare santi. Perché? Perché la Chiesa è in cammino verso Dio, aspetta il ritorno del suo Signore, quando si farà un solo gregge sotto un solo pastore. Però, vi ripeto, camminare insieme è possibile solo se Gesù è al centro di questa grande famiglia. Immaginate un grosso cerchio all'interno della Chiesa, tutti battezzati che si tengono per mano e ruotano attorno ad un punto inamovibile, un punto fondamentale, un punto nevralgico. Quel punto è il Signore Gesù. Se noi anche solo per un istante distogliamo lo sguardo da Gesù, inesorabilmente andiamo fuori strada, cadiamo e ci facciamo tanto male. Nel momento in cui l'uomo, il cristiano, perde di vista il Cristo, succede di tutto nella vita di quella persona. E noi non dobbiamo negare che se oggi la Chiesa fa acqua da tutte le parti, non dobbiamo nasconderlo. Clero e laici siamo il popolo di Dio che cammina insieme verso la patria, verso il regno di Dio, è perché forse stiamo abbassando la guardia, stiamo concentrando le nostre attenzioni, i nostri occhi su ciò che è marginale e non su ciò che è essenziale. Quando noi ci allontaniamo da Gesù, siamo capaci di tutto. Non ci scandalizziamo quando alla televisione o alla radio sentiamo di crimini orribili di cui gli uomini si macchiano. Quelle persone non sono diverse da noi. Tutti potenzialmente siamo capaci di fare il male. Nel momento in cui ci allontaniamo di Dio, da Dio, nel momento in cui l'uomo vuol fare a meno di Dio, è capace di tutto. Forse quei gesti così estremi sono semplicemente la conseguenza di un aver distolto lo sguardo da Dio, di aver puntato tutto su se stessi. Questo capita nelle piccole cose e nelle grandi cose. Penso che lo sperimentiate ogni volta che fate esperienza del peccato. Quando, allontanandovi anche solo per un istante da Gesù, magari tralasciando la preghiera o l'Eucaristia domenicale, sentite il cuore raffreddarsi, il cuore inaridirsi e quindi esporvi con molta facilità al peccato. È chiaro. Quando Gesù, quando la grazia di Dio non è presente, peccare è ciò che di più naturale può avvenire nella vita di una persona. Quindi non ci scandalizziamo delle cose che ascoltiamo. Sappiamo che tutti siamo persone fragili e tutti possiamo commettere degli errori nel momento in cui abbandoniamo il Signore Gesù. Veniamo un po' all'aspetto pratico di questa nostra riflessione. Noi siamo francescani. Francesco è il serafino per eccellenza. Voi sapete che i suoi biografi ci dicono che Francesco ardeva d'amore per il Signore Gesù. Tanto che San Bonaventura, come anche Tommaso da Celano, ci dice che Francesco portava Gesù negli occhi, Gesù sulle labbra, Gesù sulle mani, Gesù in tutte le sue membra. Non era tanto un uomo che pregava quanto la preghiera stessa divenuta uomo. Ora, noi francescani diciamo di ispirarci a questo grande modello che è San Francesco d'Assisi. San Francesco ha fondato tutta la sua esperienza spirituale nell'amore di Gesù e nel servizio ai fratelli. Voi sapete che ci sono due momenti centrali nella sua conversione: l'incontro con Gesù crocifisso a San Damiano, l'incontro con Gesù crocifisso nel povero, nel fratello lebbroso. Francesco vive, vince se stesso, vince la sua repulsione, abbraccia quest'uomo e da lì comincia la sua straordinaria avventura con Cristo. Questo che cosa ci dice? Che oggi per noi l'esperienza francescana deve ripartire da quella stessa sorgente, che è l'amore per Cristo e l'amore per il prossimo, e in modo più specifico per il prossimo bisognoso, per il povero. Ora, i poveri, dice Gesù, li avrete sempre con voi. I poveri non sono soltanto coloro che nelle strade chiedono a voi l'elemosina. Il povero magari è una persona che voi conoscete e che elemosina un sorriso, una parola buona, un po' di conforto. Il povero è forse proprio quel fratello benestante a cui non manca nulla, apparentemente, ma che è privo della cosa più necessaria, e cioè dell'amore. Noi non possiamo essere francescani autentici se non ci spogliamo delle nostre vesti regali e cominciamo a servire i fratelli più bisognosi. E sappiate che l'offesa più grande che noi possiamo arrecare a Cristo è quando nella nostra fraternità, noi che ci diciamo fratelli in comunione fra di noi, seminiamo zizzania, astio, divisione. Questo è terribile, carissimi fratelli. Io vi metto in guardia, i peccati, non fatevi un'idea astratta del peccato. Il peccato è qualcosa di molto concreto e non è lontano da noi. Nel momento in cui noi nel cuore concepiamo sentimenti negativi nei confronti di una persona, stiamo facendo il gioco del maligno. Nel momento in cui noi non ci spogliamo delle nostre certezze, delle nostre sicurezze, e anche all'interno della fraternità dove il servizio dovrebbe primeggiare, mettiamo noi stessi al centro e cerchiamo di affermarci sugli altri, noi stiamo facendo il gioco del maligno. Anche se andiamo tutti i giorni a messa, anche se recitiamo 20 rosari al giorno, anche se ci consumiamo le ginocchia davanti all'Eucaristia, e poi diciamo una sola parola che offende il fratello, lo denigra, lo calunnia, lo calpesta, noi abbiamo vanificato tutto. L'essenza del cristianesimo è l'amore. Come possiamo amare Dio che non vediamo? Dice San Giovanni nella sua prima lettera, se non amiamo il fratello che vediamo. Il fratello povero, il fratello bisognoso. Diceva Madre Teresa che i poveri, i bisognosi, sono la terapia che Dio usa per curare i sani. Noi siamo i sani, almeno all'apparenza, ma tante volte i veri ammalati siamo noi, ammalati dentro, ammalati nello spirito, incapaci di perdonare, incapaci di fare il primo passo e andare incontro all'altro. Ma pensate alla Madonna. La vita di Maria è stata una vita all'insegno del servizio. Maria è colei che in fretta va dalla cugina Elisabetta, desiderosa di aiutarla, di mettersi al suo servizio. Maria è colei che intuisce la difficoltà dei giovani a Cana e sollecita il figlio affinché trasformi l'acqua in vino e ridoni la gioia a quelle persone. Il cristiano, come Gesù e come Maria, dovrebbe essere una persona attenta, delicata. Noi siamo distratti, tante volte siamo indifferenti. Dio si manifesta in un vento leggero, più che nella bufera e nel vento gagliardo, dice la Scrittura. E quel vento leggero, forse, è proprio quel fratello al quale noi non prestiamo attenzione e che ci è indifferente e che forse non vogliamo bene, o peggio ancora, al quale forse vogliamo del male, auguriamo il male. E questo avviene. Io, all'inizio del mio ministero, posso garantirvi che, leggendo la situazione attuale e reale delle nostre fraternità, resto inorridito. Noi abbiamo fatto 8 giorni di preghiera per l'unità dei cristiani, ma preghiamo per la nostra unità. Come possiamo auspicare l'unità nella Chiesa tra le diverse confessioni se noi cristiani siamo disuniti? Già nelle nostre parrocchie, già nei nostri movimenti e nelle nostre associazioni. Come posso pregare io per l'unità degli altri se sto in discordia col mio fratello? Come posso pregare io per la pace nel mondo se nella mia famiglia sono il primo ad alzare la voce e a creare il caos, il disordine? Fratelli e sorelle, Gesù ha detto nel Vangelo: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quando Giovanni Battista indica ai primi discepoli del Cristo il Signore che passava, dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E l'agnello di Dio è colui che offre se stesso in sacrificio di espiazione, ma è anche il modello della mitezza e dell'umiltà. Noi dobbiamo recuperare queste virtù fondamentali nella vita della Chiesa, perché noi per natura tendiamo a metterci al centro, vogliamo essere noi i protagonisti, vogliamo che i riflettori siano puntati su di noi, vogliamo metterci sul piedistallo, vogliamo apparire e vogliamo comandare. Diciamo francamente che comandare a tutti piace, il servizio però ce lo ha insegnato Cristo. E Gesù è stato tradito finanche dai suoi discepoli già quando lui era con loro. Ricordate, c'è quel passo del Vangelo, Gesù cammina per le strade della Galilea, i suoi discepoli lo seguono, e di che cosa parlano? Di chi tra di loro fosse il più grande. Gesù parlava loro di servizio, parlava loro di umiltà, e questi pensavano a chi nel gruppo dei discepoli fosse il fosse, ecco, il genio della situazione. Questo avviene ancora oggi. Nelle nostre fraternità, nelle nostre famiglie, noi ci crediamo sempre i migliori. Pensiamo sempre di aver diritto alla prima e all'ultima parola. Tutti amiamo parlare, tutti siamo banditori di parole. Pochi di noi sanno ascoltare. Eppure l'ascolto è delle anime sante. Maria parla pochissimo nella Sacra Scrittura. Le parole riportate dal Vangelo che riguardano la Madonna sono rarissime. Maria, tutta la grandezza di Maria sta nell'ascolto. Maria è colei che ha saputo ascoltare la parola di Dio che a lei si rivelava, e una volta accoltala dentro di sé l'ha meditata, l'ha ruminata e quindi l'ha attuata. È quello che dobbiamo fare anche noi. Domani il Vangelo ci presenterà Gesù maestro, Gesù che insegna, Gesù che propone un messaggio, una parola rivoluzionaria che si distacca da quella degli antichi profeti. È una parola che illumina, è una parola che riscalda, è una parola che trasforma. Se noi da questa parola non ci lasciamo penetrare e non ci lasciamo trasformare, stiamo perdendo tempo. Abbiamo il rischio di condurre una vita, 70, 80 anni, da apparenti bravi cristiani, e in realtà abbiamo perso tempo. Quindi, quali possono essere gli spunti alla fine di questo mio intervento? Metterci a servizio della fraternità. In che modo? Incontrando innanzitutto il Signore Gesù, che è il servo della fraternità. Gesù continua a servirci. Il primo servizio è stato proprio quello di Dio all'umanità. Noi non facciamo nulla di nuovo, impariamo quello che abbiamo visto operare dalle stesse mani di Dio, dalle stesse mani di Cristo. Il servizio, espressione di amore e di umiltà. Qui si gioca tutta la nostra vita, qui si gioca tutta la nostra fede. Da qui dipende la nostra salvezza eterna. Il Signore e la Madonna ci diano la grazia di mettere in pratica ogni giorno queste cose che abbiamo ascoltato, con la stessa prontezza, con la stessa gioia e con la stessa disponibilità che hanno avuto Gesù, Maria e tutti i santi. Sia lodato Gesù Cristo.
Vogliamo approfondire qualche argomento con il frate Francesco, qualche domanda?
Io mi sono sempre chiesta, no? La grandezza del sacerdote, e pensavo per questo, che sempre io prego per gli sacerdoti, ed è così grande il loro ministero, a parer mio, che neanche i carceri possono fare quello che fanno loro, e quindi la grandezza è veramente tanto, c'è veramente da pensarci, di pensarci e pregarci.
Certo. Voi sapete che nelle fonti francescane c'è quel bellissimo episodio che riguarda proprio il serafico padre San Francesco, il quale diceva: se un giorno io dovessi incontrare un angelo e un sacerdote poverello, andrei prima da quest'ultimo a baciargli le mani e poi direi all'angelo: aspetta, fratello mio, ma le mani di quest'uomo mi danno ogni giorno il pane di Cristo, il pane degli angeli, diceva San Francesco. Voi sapete che da tanti anni ormai ci sono delle presunte apparizioni, no? A Medjugorje. La Madonna, nei messaggi che dà a questi veggenti, continuamente dice di pregare per i sacerdoti. La Madonna esorta a non giudicare mai anche i sacerdoti che si macchiano di gravi errori. Perché? Perché la Madonna, sono le parole di Maria, è mio figlio che li ha scelti. Noi non possiamo indagare nei misteriosi piani della Divina Provvidenza. Non possiamo sapere perché alcuni sacerdoti improvvisamente vengono meno nel dono che hanno ricevuto. Noi, in quanto cristiani, in quanto membri di una unica e grande famiglia, abbiamo il dovere sacrosanto di pregare sempre per i nostri pastori. Sono vostri pastori. Non guardate l'uomo, non guardate la fragilità, non guardate le miserie, guardate colui che quelle mani hanno la capacità di donarvi. San Francesco diceva: sacerdoti, pensate alla vostra dignità. Ogni giorno il Figlio di Dio lascia il suo trono di gloria e si fa carne nelle vostre mani, come nutrimento e cibo per l'umanità. Pensiamo a questo. Sì, il ministero del sacerdote è davvero meraviglioso e tremendo allo stesso tempo. Io ricordo sempre quello che diceva Sant'Agostino, proprio in riferimento al sacerdozio. Diceva: io rabbrividisco e ardo insieme. È un paradosso, no? Come si può rabbrividire e ardere contemporaneamente? Sant'Agostino diceva: io rabbrividisco se penso alla responsabilità che Dio mi ha affidato, che Dio ha messo sulle mie povere spalle, ma ardo al pensiero dello Spirito Santo, dell'amore divino che è sceso dentro di me e mi ha invaso completamente il cuore e l'esistenza. Uomini che sono chiamati ad una grande responsabilità, ma anche uomini invasi dalla grazia divina. Se noi pensassimo più spesso, noi sacerdoti, al dono che abbiamo ricevuto, forse tanti limiti e tanti difetti li elimineremmo completamente dalla nostra vita. Però abbiamo bisogno della vostra preghiera, perché come voi, anche noi siamo creature fragili e limitate.
Voce.
Piaceva approfondire per quanto tempo, come è possibile farlo durare, no? Perché a volte è una magia, un attimo, un momento, di tempi, e tu lo voglio consigliare. Allora mi piaceva approfondire questo.
Io credo che l'antidoto e la risposta a questa domanda sia in modo molto semplice la preghiera. Preghiera però intesa in un senso molto più ampio di come noi oggi spesso la intendiamo. No? Pregare significa essere costantemente alla presenza di Dio. Gesù dice nel Vangelo, voi dovete pregare in modo ininterrotto, incessante. Se Gesù dice che è possibile pregare incessantemente, allora dobbiamo farlo. Gesù era immerso nella sua predicazione, no? Al popolo, era tutto preso da questa attività. Eppure Gesù era in sintonia continua col Padre. Gesù pregava continuamente. Il Vangelo ci dice che passava notti intere in preghiera. E prima delle scelte decisive della sua vita, faceva precedere sempre lunghi momenti di preghiera e poi decideva. Così dovremmo fare anche noi. Noi dovremmo recuperare il senso della vera preghiera, che è l'esercizio costante della presenza di Dio. Non ci sono dei momenti privilegiati nel corso della nostra giornata in cui dobbiamo pregare. Ogni momento è quello propizio, ogni attimo è quello buono, purché lo riempiamo di Dio. Anche l'azione più banale ai nostri occhi può diventare un'azione santa, l'occasione di offrire a Dio qualcosa di bello e di santo. Sì, voi fate l'esempio della cucina, fate l'esempio delle pulizie, dei lavori domestici, come anche della professione che voi magari svolgete. Quello è il momento in cui Dio vi chiede di pregare, cioè di unire la vostra offerta alla sua, essere sempre in comunione con Cristo. Il nostro pensiero deve essere sempre rivolto a Gesù. Qualunque cosa noi facciamo, si diceva un tempo che il cristiano è colui che vive con i piedi ben radicati sulla terra, ma con il pensiero continuamente rivolto al cielo. Vedete, non c'è dissonanza tra il cammino umano e il cammino spirituale. Umanità e spiritualità si integrano. Gesù è venuto a salvare tutto l'essere umano, non soltanto una parte del nostro essere. Gesù ci ha redenti tutti, spirito, anima e corpo, ed è con tutto il nostro essere che noi dobbiamo andare a Lui. Quindi, quando preghiamo, è tutta la nostra persona che deve tendere a Dio. Mi piace molto l'espressione di un grande beato della Chiesa, vissuto nel Novecento, il beato Charles de Foucault, il quale diceva, con un'espressione lapidaria, pregare è pensare a Dio amandolo. Pensare a Dio amandolo. Noi ci possiamo ricordare di Dio in qualsiasi momento della nostra giornata. Ma quel pensiero non deve essere freddo, non deve essere un pensiero così che ci lascia indifferenti, ma deve essere un pensiero accompagnato dall'amore. Dicevano i nostri santi padri che pregare non è parlare tanto, ma è amare molto. Pregare non è ripetere formule, magari in modo meccanico, ma è accompagnare queste parole con i sentimenti più profondi del cuore, con l'amore. È solo l'amore che trasforma la nostra vita. Nel momento in cui incontriamo Gesù, incontriamo l'amore fatto uomo, noi non possiamo fare altro che amare di nostra volta i fratelli che incontriamo sul cammino. Perché Gesù ci ha dimostrato con i fatti e con la sua stessa offerta che amare è dare la vita. Sempre l'Evangelista Giovanni ci dice nella sua prima lettera che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. E questo verbo dare, sapete che cosa indica? Indica consegnare nelle mani dei carnefici, che sono gli uomini, l'amore del Padre. Gesù è lo splendore del Padre, tutto il suo cuore, il bene più prezioso, inestimabile. Ebbene, Dio mette nelle nostre mani la cosa più bella e più preziosa che ha. Perché noi possiamo capire attraverso questa offerta, attraverso questo sacrificio, fino a che punto ci è spinto l'amore di Dio per noi. E l'amore del cristiano, come quello del presbitero, culmina sempre in questa offerta. Io sono convinto, lo so per esperienza, vedendo anche ecco, la situazione in cui tanti miei confratelli, oggi anziani, si trovano, che l'offerta del sacerdote culminerà inevitabilmente sulla croce. È quello il momento al quale noi sacerdoti, in primis, saremo inevitabilmente condotti e legati. Diventeremo una sola cosa col crocifisso. Per dire con Gesù il nostro Amen, fino alla fine. Solo quando avremo detto Amen, la potenza di Dio interverrà, come nel caso del figlio, per risuscitarci e renderci eredi, coeredi della stessa gloria di Cristo. Però il passaggio è inevitabile. Prima la croce, espressione massima, suprema dell'amore di Dio, e poi la gloria, suo premio.
Amare come sta dicendo lei, no? Se non si ama come buoni bambini, non si riesce a vedere tutto. Sì. Cioè, molte volte uno dice, ma che parlo di bacio di immagine, cioè noi veniamo un parlo con Dio, perché io le sono le cose di lui, e se non si baciavi le linee di sangue, non baciando, cioè, c'è questa affettuosità, ma si è piccoli, cioè un gesto da bambino con un bambino face la mano. Mai avere quella totalità di Gesù dentro,
certo.
Perché lo vediamo poi troppo lontano, se siamo, cioè, con la nostra diciamo, esperienza oppure con la nostra un po' di maturità, io signore, no, tu ti fai proprio piccolo, quello poi ti prende, e tu dici fossi, poi lo dici, se fai bene, stai sbagliando, vieni qua, però bisogna essere piccoli, infatti anche non ricordo se hai piccolo, la leggenda, la Madonna di proprio questo, se tu, se voi volete far felice a Gesù, perché dovete farvi bambini. E quindi un bambino che fa, corre nelle braccia della mamma, abbraccia Gesù, cioè, ecco, io prima dicevo anche cucinando, cioè se uno cucina senza pensare, anche pregando, cioè pensando a lui, se voi siete stati, voi siete stati, voi siete benissimo, allora non è tanto che però, cioè se uno ce lo metti con tanta amore, veramente. Allora certe volte alla piede di 18 lavori. No, non devo prendere. No, ma anche nei servizi di casa. Io non ci sono fatto solo una volta. Però se uno dice, mamma mia, oggi non mi sento, ma sì, dai, tuo angelo, ma accompagni, io credo che poi c'è uno prezzo sempre, ma perché noi tanto diciamo in maniera, come dicevano, questo contatto continuo a tutti stanno, faceva la mamma Celeste, come me, a continuare, eccetera.